Ambrogio tutto impensierito, perché il medico gli ha detto che ha una nevrastenia acuta e gli ha ordinato di smettere di fumare e di mettersi in assoluto riposo.
«Pensare»,
diceva quel povero uomo,
«che non posso fare né una cosa né l'altra. Come fo a mettermi in riposo se ho bisogno di lavorare per vivere? E come farò io, disgraziato, a smettere di fumare, se non ho mai fumato in vita mia, neppure una sigaretta?»
Ma io l'ho tolto da ogni imbarazzo e, presentandogli gli occhiali d'oro del signor Venanzio, gli ho detto: «Si provi un po' queste lenti e vedrà che gli passerà la nevrastenia». Bisognava vedere la gioia d'Ambrogio. Pareva diventato pazzo e voleva sapere una quantità di come e di perché. Ma io ho tagliato corto, dicendogli: «Questi occhiali mi sono stati regalati dal signor Venanzio e io li regalo a lei. Se li tenga e non cerchi altro». Gennaio. Il Maralli da ier sera è di un umore terribile. Prima di tutto se la prese con me perché non lo avevo avvertito, come mi era stato detto quando il notaro era uscito dalla camera del signor Venanzio. E poi era molto preoccupato perché non riusciva a spiegarsi il miglioramento avvenuto nelle condizioni di salute di suo zio. Così a un tratto, senza una causa, mentre il medico aveva detto prima che si trattava di una cosa grave. Stamani era anche più nero di ier sera e me ne ha dette di tutti i colori, perché gli buttai nel caminetto la sua vecchia cartella tutta strappata e scarabocchiata, mettendogli invece sulla scrivania una cartella nuova, tutta dorata, che è una bellezza. E questa è la gratitudine per aver avuto il gentile pensiero di fargli un regalo. Pare, a quanto ho potuto capire, che nella cartella vecchia vi fossero delle carte e dei documenti importantissimi, che riguardavano un processo e che ora, per la loro mancanza, il Maralli non sappia più dove sbattere la testa. Fortunatamente era l'ora della scuola e me ne sono andato via, lasciando che si sfogasse con Ambrogio. Quando son tornato di scuola, ho trovato mio cognato anche più nero di stamani. Il signor Venanzio gli aveva detto che ero stato io che l'avevo guarito, dandogli le lenti d'Ambrogio. E Ambrogio poi gli aveva raccontato d'essere stato guarito pure da me, per avergli dato le lenti del signor Venanzio.
«Voglio assolutamente sapere come sta questa faccenda», ha detto il Maralli, sgranandomi tanto d'occhi in faccia.
«Ma io che c'entro?»
«C'entri benissimo. Com'è che mio zio non ci vede più con le sue lenti, mentre ci vede con quelle d'Ambrogio? E com'è che Ambrogio non ci vede più con le sue e ci vede con quelle dello zio Venanzio?»
Bisognerebbe sentire un oculista. In quel momento però è venuto Ambrogio esclamando:
«Tutto è spiegato. Guardi, lo vede questo sgraffietto in questa lente? Ebbene, da questo sgraffietto ora riconosco che la lente è mia. Queste sono le mie lenti che ho sempre avute. Soltanto sono state messe nei cerchietti d'oro di suo zio. Capisce?»
A questa rivelazione il Maralli ha cacciato un grido e ha fatto un passo verso di me, stendendo un braccio per afferrarmi, ma io ho fatto più presto di lui e son corso a chiudermi in camera. Che anche questo di cambiare le lenti a due paia d'occhiali sia stato uno scherzo di cattivo genere? Ma chi avrebbe potuto prevedere che per questo scherzo il signor Venanzio e Ambrogio si sarebbero impauriti a quel modo? ed è colpa mia se i loro medici, per questo fatto, hanno riscontrato nel primo un caso disperato e nel secondo una nevrastenia acuta. È un'ora che son chiuso in camera mia, tanto per passare il tempo, con un bastoncino, una gugliata di refe e uno spillo ritorto, mi son fabbricato una lenza e mi son divertito a pescare nella mia catinella certi pesciolini ritagliati nella carta. Venti gennaio. Stamani Virginia si è intromessa nella questione tra me e il Maralli e pare che egli non mi riporti a casa mia come aveva minacciato di fare.
«Che badi bene, però!» ha detto a mia sorella. «Che badi di rigar diritto! Io mi sono già pentito di quel che ho fatto per lui e oramai basta una goccia per far traboccare il vaso!»
Ventun gennaio. Altro che goccia! Su quel vaso di mio cognato che era lì lì per traboccare c'è cascato addirittura un diluvio e non so proprio di dove cominciare. Dovrei piangere dal dispiacere, strapparmi i capelli dalla disperazione, ma le disgrazie che mi son capitate ieri tra capo e collo sono tante e si sono scatenate così improvvisamente, tutte insieme, che io son rimasto rimbecillito e mi par di sognare. Andiamo per ordine. La prima causa della mia rovina è stata la passione per la pesca. Ieri, appena ritornato da scuola, presi in camera mia quella lenza che mi ero fabbricato ieri l'altro e andai nella stanza del signor Venanzio con l'intenzione di pescare nella sua catinella per farlo divertire. Disgraziatamente il signor Venanzio dormiva e dormiva in un modo curioso, con la testa arrovesciata sulla spalliera della poltrona e con la bocca spalancata, dalla quale gli usciva un rantolino che andava a finire in un piccolo fischio. Allora cambiai idea. Dietro alla poltrona c'era una tavola e io, montatovi sopra, stando seduto su un panchettino, mi misi per ridere a pescare nella bocca del signor Venanzio, tenendo la lenza al di sopra della sua testa e l'amo sospeso all'altezza della bocca spalancata. Ora, quando si sveglia, pensavo, chissà come rimarrà sorpreso. Disgraziatamente, gli venne un tratto da starnutire. E nello starnuto, avendo egli chinata la testa, l'amo andò a posarglisi sulla lingua e avendo poi richiusa la bocca, gli restò dentro, mentre io, senza accorgermene, per un semplice istinto di pescatore, detti una stratta alla lenza, tirando in su. Si udì un grido acutissimo e io vidi, con mia grande meraviglia, attaccato all'amo un dente con due barbe. Nello stesso tempo il signor Venanzio sputava una boccata di sangue. In quel terribile istante, preso da un grande sgomento, gettai la lenza e, sceso con un salto dalla tavola, scappai come un pazzo in camera mia. Dopo un'oretta è venuto mio cognato, seguito da mia sorella, che gli raccomandava: «Riportalo a casa, magari subito, ma non lo picchiare!»
«Picchiarlo? Se mi ci mettessi dovrei ammazzarlo!» rispondeva il Maralli. «No, no, ma voglio che sappia almeno quel che mi costa l'averlo tenuto una settimana in casa mia!»
quando mi fu dinanzi, mi guardò ben bene in faccia e poi disse lentamente, con una calma che mi faceva più paura che se avesse urlato come tante altre volte.
«Sai, ora son convinto anche io che tu anderai a finire in galera. E t'avverto che io non sarò certo il tuo avvocato difensore. Io, vedi, ho conosciuto molta canaglia, ma tu hai nelle tue intraprese di delinquente delle risorse misteriose, ignorate a tutti gli altri. Per esempio, come avrai fatto a fare un taglio alla lingua di mio zio Venanzio e a portargli via un dente che è stato trovato attaccato a uno spillo ricurvo legato a un filo di refe? E perché hai fatto tutto questo? Chi lo sa? Ma quello che devi sapere è che mio zio vuole assolutamente andar via da casa mia, dove dice di non sentirsi sicuro, e che così, per causa tua, io vado a rischio di perdere una vistosa eredità, della quale senza di te potevo dirmi sicuro.
Il Maralli si è asciugato il sudore, mordendosi al tempo stesso le labbra, poi ha ripreso lentamente.
Tu mi hai dunque rovinato come uomo, ma aspetta che c'è dell'altro. E quest'altro purtroppo l'ho scoperto in tribunale, al processo che è andato tutto a rotoli e che ha segnato la mia rovina nella mia professione e nella mia carriera politica. Tu parlasti 4 o 5 giorni fa con un contadino chiamato Gosto Grullo?
Sì, confessai io.
E che gli dicesti?
A questo punto mi parve che la constatazione di una buona azione compiuta dovesse compensare il fallo rimproveratomi precedentemente, e risposi con accento trionfale:
gli dissi che in tribunale doveva dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, come ho visto scritto nel cartello che è sulla testa del presidente.
Sicuro. E infatti l'ha detta. Egli ha raccontato che gli imputati avevano tirato dei sassi ai soldati. E gli imputati sono stati condannati. Hai capito? E li hai fatti condannar te. E io, che ero avvocato difensore, ho perso la causa per te. E per te i giornali avversari mi attaccheranno ora con violenza. E per te il nostro partito avrà in paese meno credito di quel che aveva. Hai capito? Sei contento ora? Sei soddisfatto dell'opera tua? Vuoi far qualcos'altro? Hai in mente altre rovine, altri cataclismi da compiere? Ti avverto che nel caso hai tempo fino a domattina alle 8, perché ora è troppo tardi per riaccompagnarti a casa tua.
Io non capivo più nulla. Non avevo la forza né di parlare né di muovermi. Il Maralli mi lasciò lì come inebetito. Mia sorella mi disse: «Disgraziato!» E se ne andò anche lei. Ah sì, disgraziato! Disgraziato io e più disgraziati tutti quelli che hanno a che far con me. Sono già le 8, caro giornalino. Il Maralli mi aspetta nello studio per ricondurmi a mio padre, che mi metterà subito in collegio. Si può essere più disgraziati di me? Eppure non mi riesce di piangere. Anzi, con tutta la tremenda prospettiva del mio triste avvenire, non so levarmi dalla mente l'immagine di quel dente con quelle due barbe che ho pescato ieri nella bocca spalancata del signor Venanzio. E ogni tanto mi scappa da ridere. Gennaio. Ho appena 2 minuti di tempo per scrivere 2 righe. Sono a Montaguzzo, nel collegio Pierpaoli, e profitto di questo momento in cui mi trovo solo in camerata con la scusa di prendere dal mio baule la biancheria che mi è necessaria per la mia toilette. Proprio così. Ieri mattina il Maralli mi riaccompagnò dal babbo, al quale raccontò tutto quello che gli era successo per causa mia. E allora il babbo, al racconto finito, non disse altro che queste parole:
«Me l'aspettavo. Tant'è vero che il suo baule, con tutto il corredo richiesto dal collegio Pierpaoli, è su belle pronto. Partiremo subito con la corsa delle 9:45.
Giornalino mio, non ho coraggio di descrivere qui la scena della separazione dalla mamma, dall'Ada, dalla Caterina. Si piangeva tutti come tante fontane, e anche ora nel ripensarci mi vengono giù su queste pagine i goccioloni a 4 a 4. Povera mamma, in quel momento ho capito quanto bene mi vuole, e ora che sono così lontano da lei capisco quanto bene le voglio io. Basta, il fatto è che dopo 2 ore di treno e 4 di diligenza sono arrivato qui, dove il babbo mi ha consegnato al signor direttore e mi ha detto, lasciandomi:
«Speriamo che quando ritornerò a prenderti possa trovare un ragazzo diverso da quello che lascio».
Mi riescirà di diventare diverso da quel che sono? Sento la voce della direttrice. Mi hanno messo la divisa del collegio, che è bigia, col berrettino da soldato, la tunica con una doppia fila di bei bottoni d'argento e i calzoni lunghi con le bande rosso scure. I calzoni lunghi mi stanno benissimo, ma però la divisa del collegio Pierpaoli non ha la sciabola, e anche questo per me è stato un bel dispiacere. Gennaio. È una settimana, giornalino mio, che non ho scritto più un rigo in queste tue pagine, nelle quali in questi giorni avrei avuto pur tante cose tristi e comiche da confidare e anche tante lacrime da versare. Ma qui, in questo stabilimento carcerario che chiamano collegio, non siamo mai soli, neppure quando si dorme. E la libertà non penetra mai per nessuno, neppure per un minuto secondo. Il direttore si chiama il signor Stanislao ed è un uomo secco secco e lungo lungo, con 2 gran baffoni brizzolati che quando s'arrabbia gli treman tutti, e con una zazzera di capelli nerissimi che gli vengono in avanti appiccicati sulle tempie e che gli danno l'aria di un grand'uomo, ma dei tempi passati. È un tipo militare, che parla sempre a forza di comandi e facendo gli occhi terribili.
«Stupani!»
mi ha detto un paio di giorni fa.
«Stasera starete a pane e acqua! Per fianco destro! Marsch!»
«E questo perché?» Perché mi aveva sorpreso nel corridoio che conduce alla sala di ginnastica mentre scrivevo col carbone sul muro «Abbasso i tiranni». Più tardi la direttrice mi disse:
«Sei un sudicione e un malvagio. Sudicione perché hai sporcato il muro. È malvagio perché offendi le persone che cercano di fare del bene correggendoti. Chi hai voluto indicare come tiranni? Sentiamo!
Uno è Federico Barbarossa, risposi pronto. Un altro è Galeazzo Visconti. Un altro è il generale Radeschi. E un altro è...
Siete anche un impertinente, ecco tutto. Andate in classe, subito.
Questa direttrice non capisce nulla. Invece d'aver piacere che io mi appassioni contro i peggiori personaggi della storia patria, si è messa in testa da quella volta che io la canzoni e non mi leva mai gli occhi di dosso. La direttrice si chiama la signora Geltrude ed è la moglie del signor Stanislao, ma è un tipo tutto diverso da lui. È bassa bassa e grassa grassa, con un naso rosso rosso, e declama sempre e fa dei grandi discorsi per delle cose da nulla, e non si cheta mai un minuto. Corre per tutto e discorre con tutti e su tutto, e su tutti trova a ridire. Gli insegnanti che fanno lezione alle diverse classi sono tutti dipendenti dal direttore e dalla direttrice, e paion loro servitori. Il professore di francese arriva perfino a baciare la mano alla signora Geltrude tutte le mattine quando le dà il buongiorno e tutte le sere quando le dà la buonasera. E il professore di matematiche dice sempre al signor Stanislao quando va via: «Servo suo, signor direttore». Noi collegiali siamo 26 in tutto, 8 grandi, 12 mezzani e 6 piccoli. Io sono il più piccino di tutti. Si dorme in 3 camerate, una accanto all'altra. Si mangia tutti in un gran salone, 2 pasti al giorno e la mattina il caffè e latte col pane inzuppato, ma senza burro e sempre con poco zucchero. Il primo giorno a desinare, vedendo venir la minestra di riso, esclamai: «Meno male, il riso mi piace moltissimo!» Un ragazzo di quelli grandi, che sta di posto accanto a me, perché a tavola ci mettono sempre alternati, uno piccino e uno più grande, e che si chiama Tito Barozzo ed è napoletano, dette in una gran risata e disse: «Tra una settimana non dirai più così!» Io allora non capii niente, ma ora ho compreso benissimo il significato di quelle parole. Sono 7 giorni che sono qui, e meno l'altro ieri, che era venerdì, si è sempre mangiato la minestra di riso 2 volte al giorno. Mi è venuta così a noia che l'idea di una minestra di capellini, che prima mi era così antipatica, ora mi manda tutto in solluchero. Oh, mamma mia, cara mammina, che mi facevi fare spesso da Caterina gli spaghetti con l'acciugata, che mi piacciono tanto. Chissà come ti dispiacerebbe se tu sapessi che il tuo Giannino, in collegio, è obbligato a mangiare 12 minestre di riso in una settimana. Primo febbraio. È appena giorno e io, che mi sono svegliato presto, ne profitto per continuare a registrare le mie memorie nel mio caro giornalino, mentre i miei 5 compagni dormono della grossa. In questi 2 giorni passati ho 2 fatti notevoli da narrare: una condanna alla prigione e la scoperta della ricetta per fare un'eccellente minestra di magro. Ieri l'altro dunque, cioè il 30 gennaio, dopo colazione, mentre stavo chiacchierando con Tito Barozzo, un altro collegiale grande, un certo Carlo Pezzi, gli si accostò e gli disse sottovoce: «Nello stanzino ci sono le nuvole!» «Ho capito!» rispose il Barozzo, strizzando un occhio. E poco dopo mi disse: «Addio, Stoppani, vo' a studiare!» e se ne andò dalla parte dove era andato il Pezzi. Io, che avevo capito che quella d'andare a studiare era una scusa bella e buona, e che invece il Barozzo era andato nello stanzino accennato prima dal Pezzi, fui preso da una grande curiosità e senza parere lo seguii, pensando: voglio vedere le nuvole anch'io. E arrivato a una porticina dove avevo visto sparire il mio compagno di tavola, la spinsi e capii ogni cosa. In una piccola stanzetta che serviva per pulire e assettare i lumi a petrolio ve n'erano due file da una parte e in un angolo una gran cassetta di zinco piena di petrolio e cenci e spazzolini su una panca. Stavano quattro collegiali grandi che nel vedermi si rimescolarono tutti e vidi che uno, un certo Mario Michelozzi, cercava di nascondere qualcosa. Ma c'era poco da nascondere, perché le nuvole dicevano tutto. La stanza era piena di fumo e il fumo si sentiva subito che era di sigaro toscano. «Perché sei venuto qui?» disse il Pezzi con aria minacciosa. «Oh bella, son venuto a fumare anch'io!» «No, no!» saltò a dire il Barozzo. «Egli non è avvezzo! Gli farebbe male e così sarebbe tutto scoperto!» «Va bene, allora starò a veder fumare!»
«Bada bene però!» disse un certo Maurizio del Ponte. «Guai se...»
Io, per tua regola, lo interruppi con alterezza, avendo capito quel che voleva dire, la spia non l'ho mai fatta, e spero bene. Allora il Michelozzi, che era rimasto sempre prudentemente con le mani di dietro, tirò fuori un sigaro toscano, ancora acceso, se lo cacciò avidamente tra le labbra, tirò due o tre boccate e lo passò al Pezzi, che fece lo stesso, passandolo poi al Barozzo, che ripeté la medesima funzione passandolo al Del Ponte, che dopo le tre boccate di regola lo rese al Michelozzi. E così si ripeté il passaggio parecchie volte, finché il sigaro fu ridotto a una misera cicca e la stanza era così piena di fumo che ci si asfissiava. «Apri il finestrino», disse il Pezzi al Michelozzi, e questi si era mosso per eseguire il saggio consiglio quando il Del Ponte esclamò «Calpurnio!» e si precipitò fuori della stanza, seguito dagli altri tre. Io, sorpreso da quella parola ignorata, indugiai un po' nella istintiva ricerca del suo misterioso significato, pur comprendendo che era un segnale di pericolo. E quando, a brevissima distanza dagli altri, feci per uscir dalla porticina, mi trovai faccia a faccia col signor Stanislao, in persona, che mi afferrò per il petto con la destra e mi ricacciò indietro, esclamando: «Che cosa succede qua?» Ma non ebbe bisogno di nessuna risposta. Appena dentro la stanza, comprese perfettamente quel che era successo. E con due occhi da spiritato, mentre gli tremavano i baffi scompigliati dall'ira, tonò: «Ah, si fuma! Si fuma! E dove si fuma? Nella stanza del petrolio! A rischio di far saltar l'istituto! Sangue d'un drago! E chi ha fumato? Hai fumato tu? Fai sentire il fiato! Marsh!» E si chinò giù, mettendomi il viso contro il viso, in modo che i suoi baffoni grigi mi facevano il pizzicorino nelle gote. Io eseguii l'ordine, facendogli un gran sospiro sul naso, ed egli si rialzò, dicendo: «Tu no! Difatti sei troppo piccolo! Hanno fumato i grandi, quelli che sono scappati di qui quando io imboccavo il corridoio! E chi erano? Svelto! Marci!»
«Io non lo so.»
«Non lo sai? Come? Ma se erano qui con te?»
«Sì, erano con me, ma io non li ho visti, sa, con questo fumo.»
A queste parole I baffi del signor Stanislao incominciarono a ballare una ridda infernale.
Ah, sangue di un drago! Tu ardisci rispondere così al direttore? In prigione! In prigione! Marsch!
E afferratomi per un braccio mi portò via. Chiamò un bidello e gli disse:
In prigione fino a nuovo ordine!